Grazie per l'invito, sempre gradito di tornare in questa chiesa, in questa comunità che vedo, mi ha detto anche il pastore, essere qui una comunità ecumenica, nel senso che ci sono evangelici, ci sono cattolici, forse ci sono anche altri membri di altre confessioni, e questo è molto bello e questo è molto nuovo anche, e è nuovo il fatto che, come ha detto il pastore, questa comunità ecumenica, chiamiamola così, che siete voi, siamo noi, si raccoglie intorno a un motto, a uno slogan, potremmo dire, che è tipico della Riforma protestante, che è appunto il sola scrittura. Soltanto la scrittura è il significato letterale della espressione. Io ho suddiviso la mia esposizione in tre parti. La prima affronta il tema della genesi, cioè del da dove viene questo sola scrittura. Poi una seconda parte sul significato, che cosa implica, che cosa vuol dire sola scrittura, e infine una terza parte dedicata alla portata, cioè dove mi porta il sola scrittura, che cosa vuole da me, che cosa mi chiede questo sola scrittura, supponendo che uno la faccia propria. Allora la genesi della sola scrittura è antica, e questa genesi si trova nel momento in cui, un momento decisivo per la storia cristiana, siamo nel IV secolo, verso la fine del IV secolo, intorno al 390, 400, momento in cui la Chiesa cristiana decide la creazione di un canone del Nuovo Testamento, di un canone biblico. La parola canone, dimenticate la RAI, il canone RAI non c'entra niente con il nostro discorso. Canone è una parola greca che significa regola, significa norma, significa misura. Era anche proprio uno strumento che i muratori adoperavano per costruire dei muri diritti. È la regola, la norma a cui ti devi attenere. Ecco. E naturalmente questa decisione della Chiesa è una decisione importante, ma è una decisione niente affatto scontata. Io non so se vi siete voi mai chiesti perché nella Bibbia c'è, perché nella Chiesa c'è la Bibbia, perché potrebbe anche non esserci, e per, diciamo, 4 secoli, 3 secoli, una Bibbia nel senso nostro della parola non c'era. La Chiesa fino a quel momento, diciamo alla fine del IV secolo, 390 come ho detto circa, è vissuta con l'Antico Testamento, che veniva letto nella Chiesa perché profetizzava la venuta di Gesù, e poi con una serie di testi, di scritti molto molto diversi, molto numerosi. Il cristianesimo ha prodotto una quantità enorme di scritti. Noi abbiamo 4 evangeli, ma di evangeli ne hanno prodotto decine. Di lettere apostoliche noi ne abbiamo sicure di Paolo 7, ma ce ne saranno 70 di lettere, diciamo, che sono presentate sotto il nome dell'apostolo Paolo. C'era una produzione letteraria cristiana o ispirata al cristianesimo enorme, straordinaria, una vera primavera letteraria, diciamo, potremmo dire, e tutto questo circolava nella Chiesa, ma non c'era un canone, cioè una raccolta di scritti. Ah, oh santa pazienza, non so dove metterlo. Dunque, non c'era una raccolta di scritti normativi per la Chiesa, capito? Cioè c'era l'Antico Testamento e poi tutta una serie di scritti che venivano letti, venivano usati, ma non erano selezionati, diciamo così. A un certo punto, e perché non erano selezionati? Perché la Chiesa fino a quel momento non ha sentito il bisogno di creare una raccolta normativa di scritti cristiani? Perché c'erano i vescovi, i quali erano successori degli, si dicevano di essere successori degli apostoli, e quindi dovevano bastare loro per fornire alla Chiesa le linee fondamentali della fede e della vita. Come successore degli apostoli loro potevano dire: la voce degli apostoli, eccola qua, te la fornisco io, quindi io garantisco la continuità della Chiesa di oggi rispetto alla Chiesa apostolica, alla Chiesa degli apostoli. Ecco perché fino a quel momento non c'era una, non c'era una norma, una raccolta normativa, e quindi a un certo punto invece proprio i vescovi hanno, diciamo, si sono resi conto che non erano più in grado di essere loro la norma per la fede e la vita della Chiesa. Si sono resi conto di aver bisogno loro di una guida, di una direzione che poteva dare soltanto uno scritto, una raccolta di scritti riconosciuti, quelli come apostolici. E quindi, attraverso tutto un processo che noi adesso non possiamo seguire, sono stati scelti come apostolici, cioè scritti da apostoli. Gli apostoli erano considerati testimoni oculari di Gesù. Paolo non era testimone oculare del Gesù storico, però lo ha incontrato sulla via di Damasco, come sappiamo, quindi lo ha visto, diciamo, anche lui è un testimone oculare, non del Gesù storico, ma del Cristo risorto. E quindi allora sono scelti come norma della fede e della vita della Chiesa questi scritti apostolici che, raccolti insieme, formano il Nuovo Testamento, al quale, o meglio, che viene abbinato, associato all'Antico Testamento, e questi due testamenti formano la Bibbia cristiana. Notate che l'Antico Testamento era stato dichiarato canonico dalla comunità ebraica e la Chiesa cristiana l'ha presa per buona, come tale, l'ha presa per buona, detto: se gli ebrei hanno detto che quelli per loro sono scritti canonici, lo sono anche per noi. E quindi hanno preso il canone del Vecchio Testamento, hanno aggiunto questi 27 libri del Nuovo Testamento, e questa è la Bibbia, e l'hanno appunto posta a un livello superiore a quello della Chiesa stessa, perché c'è chi dice, siccome è la Chiesa che ha creato la Bibbia, e questo è vero, vuol dire che l'autorità della Chiesa è superiore a quella della Bibbia. Non è così, non è così. La Chiesa ha scelto, i vescovi hanno scelto quei testi e si sono dati quella norma come atto di ubbidienza, non come atto di autorità. Cioè non sono loro che hanno dato autorità ai testi, ma è l'autorità dei testi che si è imposta a loro. Questa è la genesi del canone biblico. E guardate che questa decisione di darsi un canone, una misura, una regola, cioè di dire queste parole apostoliche di Gesù e degli apostoli, praticamente della Chiesa del primo secolo, sono le parole che noi vogliamo ascoltare, seguire, realizzare, è la parola che ci deve guidare, che ci deve ispirare. Ecco, tutto questo è quello che è accaduto. E se non fosse accaduto, ecco, questo vi voglio dire, se non fosse accaduto, sarebbe stato, il cristianesimo non sarebbe quello che è, cioè il cristianesimo sarebbe defunto, o sarebbe completamente degenerato. È soltanto la presenza della Bibbia che ha permesso al cristianesimo, grosso modo, dico grosso modo, di restare quello che, di restare la religione di Gesù, diciamo grosso modo. Se non ci fosse stata la Bibbia, sarebbe stato la fine del cristianesimo. Non ci sarebbe il cristianesimo oggi, e se ci fosse non sarebbe il cristianesimo di Gesù. Invece la Bibbia è quello che nei secoli, fino a oggi e finché durerà la storia umana, è la parola che garantisce, in questo, che garantisce bene o male, naturalmente, con tutte le infedeltà di cui siamo capaci, bene o male però è la parola che garantisce l'autenticità del cristianesimo, cioè la sua coerenza con, diciamo, la vita di Gesù, la storia di Gesù, l'insegnamento di Gesù e dei grandi apostoli, Paolo naturalmente e anche tutti gli altri. Allora, il sola scrittura che cos'è? Cioè quando i riformatori hanno formulato, hanno creato questo slogan, che cosa hanno fatto? Hanno semplicemente radicalizzato quel principio per il quale la Chiesa del IV secolo ha creato il canone biblico. Perché il sola scrittura, nel senso che ora vedremo, non è che i vescovi, quando hanno creato il canone biblico, quando hanno costituito la Bibbia cristiana, chiamiamola così, non è che hanno detto allora non ci sono più i padri della Chiesa, non ci sono più, non c'è più Sant'Agostino, non c'è più Sant'Ireneo, non c'è più Ignazio di... No, ci sono anche altri scritti, questo va da sé. Questo va da sé, così come anche nel protestantesimo c'è Lutero, c'è Calvino, eccetera, eccetera, non solo, ma ci sono degli scritti ancora più autorevoli di Lutero e di Sant'Agostino, ci sono il Credo, c'è il Credo, il credo apostolico, il credo niceno-costantinopolitano, quello che viene recitato praticamente ogni domenica nelle messe, nei culti, eccetera, eccetera. Ci sono le confessioni di fede, noi abbiamo anche, la Chiesa Valdese ha una sua confessione di fede del 1655, tutti i pastori quando sono consacrati al ministero pastorale devono sottoscrivere questa confessione di fede. Dunque anche questo è un testo autorevole. Non parliamo nel secolo scorso, la famosa dichiarazione teologica di Barmen, quando nella Chiesa evangelica tedesca una minoranza ha preso posizione critica nei confronti dei cristiano tedeschi che erano, diciamo, imparentati spiritualmente con il nazismo. Dunque quella dichiarazione teologica fu fondamentale per la resistenza spirituale, morale e anche politica al nazismo, eccetera, eccetera. Quindi sono testi importantissimi, ma non sono canonici. Non sono canonici. Nessun Sant'Agostino, nessun Lutero, nessun Calvino, nessun Papa, nessun Concilio, nessun dogma, neanche i più sacrosanti dei dogmi cristiani come quello della Trinità, come quello della due nature di Cristo, neanche i più sacrosanti dei dogmi cristiani stanno sullo stesso piano. Sono canonici, non sono canonici. Soltanto la scrittura è canonica, cioè soltanto la scrittura è vincolante. Allora il credo apostolico è vincolante? Sì, nella misura in cui riproduce la Sacra Scrittura, nella misura in cui è lo specchio fedele della Sacra Scrittura, ma non è il credo che giudica la scrittura, è la scrittura che giudica il credo. Questo è il senso della scrittura canonica. Ripeto, i riformatori hanno semplicemente radicalizzato questo principio. E in che cosa consiste la radicalizzazione? Consiste in quella piccola parolina, sola scrittura. Ma dobbiamo ora capire bene che cosa significa questo sola, e quindi che cosa significa l'espressione sola scrittura. E vengo perciò alla seconda parte della esposizione, cioè i quattro sensi, ho individuato, diciamo, quattro significati dell'espressione sola scrittura. Ecco, il primo, l'ho già detto sostanzialmente, è quello ovvio, che consiste in questo: nella Chiesa ci sono tante scritture, ci sono sempre state, sempre ci saranno, alcune più autorevoli, alcune meno autorevoli, ma nessuna è autorevole come la Sacra Scrittura. Cioè, dicendo sola scrittura, la Riforma non ha voluto dire, ovviamente, che nella Chiesa c'è solo la Bibbia, sarebbe ridicolo addirittura, ma ha voluto dire che nella Chiesa nessuna scrittura, e quindi nessuna parola, è sullo stesso piano della scrittura. Ha la stessa dignità, la stessa autorità, lo stesso valore, lo stesso peso. Nessuna parola, né dei pastori, né dei preti, né dei vescovi, né dei papi, né dei concili, né dei sinodi, né delle assemblee, nessuna parola, ha lo stesso rango come la Sacra Scrittura. Quindi il primo significato del sola scrittura è l'affermazione del carattere incomparabile della scrittura rispetto a qualunque altro scritto, a qualunque altra parola. Questo è il primo significato. Il secondo significato è che solo la scrittura, questa è una posizione abbastanza tipica del protestantesimo, perché né la ortodossia orientale né il cattolicesimo romano credo sono d'accordo su quello che sto per dire, forse sì, non lo so, comunque ci sarà un dibattito, vedremo. Qual è questo punto? Il punto è che secondo la Riforma la scrittura è l'unica fonte di rivelazione di Dio, l'unica fonte di rivelazione, cioè se tu vuoi conoscere Dio non devi andare a cercare un altro indirizzo che quello della Sacra Scrittura. Se tu vuoi conoscere Gesù, se tu vuoi conoscere la storia di Israele e la storia cristiana nei suoi momenti fondativi, non devi fare altro che riferirti alla Sacra Scrittura. Tutto ciò che non è Sacra Scrittura e non è contenuto e non è manifestato nella Sacra Scrittura non si sa se è cristiano. Può anche esserlo, perché il principio, diciamo, del sola scrittura si articola poi concretamente secondo una triplice modalità che io dico in latino perché fa è bello, no, ogni tanto dire qualcosa in latino, tanto tutti capiscono, perché come l'italiano è la stessa cosa. Allora, sola scrittura, se tu lo devi poi articolare, lo articoli così: secundum scripturam, contra scripturam, preter scripturam. Cioè, secondo una decisione, una parola, metti una predicazione del pastore qui presente o mia, o questa stessa conferenza, può essere secondo la scrittura, conforme cioè alla scrittura, può essere contro la scrittura, in tutto o in parte, dire delle cose che nella scrittura non solo non ci sono, ma dire il contrario di quello che dice la scrittura, contra scripturam, oppure preter scripturam, cioè non c'è nella scrittura ma non è contro, è a parte. Cioè, ecco, e quindi, che ne so, faccio un esempio stupido, diciamo, un esempio banale. Noi di solito nella tradizione riformata, anche nella tradizione luterana, i pastori portano una toga di solito di colore nero, che non è il colore più entusiasmante che ci sia, comunque questo è quello che di solito si fa. Sicuramente nella scrittura non c'è assolutamente nulla di questo genere, c'è una parola sui vestiti di Gesù, non c'è una parola sui vestiti degli apostoli, quindi non è che puoi fondare la toga pastorale, per dirne una, oppure tutti i vestiti dei preti, dei cose. Io ho assistito una volta in Russia alla vestizione di un vescovo, ma un'operazione liturgica impressionante, voi non potete immaginare quante cose quanti vestiti, quanti paramenti un vescovo porta, un vescovo ortodosso, non so questi cattolici, non lo so, ma questo ho assistito e lui baciava tutto, prendeva una cosa, una stola e poi giù, e avanti, e una collana, un anello, una cosa impressionante. Beh, di tutto questo nella scrittura non c'è assolutamente niente, se c'è qualche cosa si riferisce al culto giudaico, ma non certamente al culto cristiano, non c'è nulla. Ecco, però non è che puoi dire per ciò stesso è contro, no, non è né per né secondo e neppure contro, è preter, cioè ci sono tante cose che possono essere non nella scrittura, ma non per questo contro la scrittura, e quindi una chiesa può anche accettarla e dire non c'è nulla di male, diciamo così, ecco, non trasgredisci, non vai contro il sola scrittura, ecco. Ma quello che appunto volevo dire è quello che ho già detto, cioè questo secondo significato è che è l'unica fonte della rivelazione. La toga non appartiene alla rivelazione. Tantissime cose nella Chiesa non c'entrano con la rivelazione, cioè la rivelazione di Dio, la conoscenza di Dio, la conoscenza di Gesù, l'opera dello Spirito Santo, insomma tutte le cose fondamentali, il perdono dei peccati, eccetera, tutte le cose fondamentali, la cena, il battesimo, tutto questo, e questo sì, allora, è l'unica fonte. E qui appunto il Concilio di Trento, che rispose in qualche maniera polemicamente, cioè si distanziò dalla riforma protestante, e disse no, non è vero che c'è l'unica fonte, sola scrittura, solo quella come fonte della rivelazione. Ci sono, dicevano allora, delle tradizioni non scritte, delle tradizioni orali che dagli apostoli o dalla bocca stessa di Cristo sono state trasmesse attraverso i secoli senza essere scritte. E noi Concilio di Trento, trattiamo la Sacra Scrittura e queste tradizioni orali non scritte, ma secondo il Concilio risalenti agli apostoli o addirittura a Gesù stesso, le trattiamo con uguale devozione e pari riverenza, la scrittura e queste tradizioni. Quindi due fonti della rivelazione. Questa dottrina è durata fino al Concilio Vaticano II, il quale Concilio Vaticano II l'ha in qualche maniera non annullata, ma reimpostata, aggiungendo il Magistero. Per cui nel Vaticano II, nel famoso documento della Dei Verbum, che è il documento sulla rivelazione, appunto, praticamente ci sono questi tre elementi che loro dicono, il Concilio dice, sono inseparabili, scrittura, tradizione e magistero. Da questi tre elementi inseparabili, insomma, che devono essere tenuti insieme, viene fuori la parola di Dio, praticamente. Ecco. Non entro in altri dettagli, volevo soltanto illustrare bene che questo secondo significato del sola scrittura, cioè la scrittura è l'unica fonte della rivelazione divina, cioè è l'unica fonte della fede sostanzialmente. Quello che devi credere lo trovi lì, tutto il resto lo puoi credere se vuoi, ma non è normativo, non è normativo. Questo è il punto, questo è il secondo significato, e ora vediamo il terzo significato, che è questo, e cioè che la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura, ecco, è sola scrittura, vuol dire che è sufficiente, è sufficiente. A che cosa? A comunicare la salvezza. A comunicare la salvezza. Cioè è sufficiente a trasmettere la fede e con la fede la conoscenza di Dio, la conoscenza di Cristo, e con la conoscenza di Dio e di Cristo la salvezza. Questo è il terzo significato della, cioè, diciamo così, con la Bibbia ti salvi, non hai bisogno di altri o di altro. Certamente la Bibbia deve essere spiegata, deve essere predicata, deve essere insegnata, eccetera, 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 ma è lei che ti salva. Non è il pastore che te la spiega, non è il prete che te la insegna, è la parola che salva. Qui anche, naturalmente, lo sappiamo, nella Bibbia non c'è soltanto la parola, ci sono i due sacramenti chiaramente attestati e istituiti da Gesù, il battesimo e la cena, quindi non c'è soltanto la parola, ma la parola è centrale. E come diceva Sant'Agostino, i sacramenti sono verbum visibile, sono parola che si vede, mentre la parola orale non la vedi. Io parlo, voi non vedete niente, non c'è niente da vedere, c'è da ascoltare. Fides ex auditu, dice l'Apostolo Paolo, la fede viene dall'udire, non dal vedere, e l'udire si ha mediante la parola di Cristo. Quindi questo è il terzo significato, la sufficienza della Scrittura. Non c'è bisogno di altro per la salvezza, cioè la cosa fondamentale, centrale, la ragion d'essere, diciamo, della Chiesa. E infine c'è il quarto significato della espressione sola scrittura, che è che tocca un nervo scoperto di tutto il discorso che sto facendo, e che è il problema della interpretazione, perché la scrittura è appunto scritta, ma poi la devi interpretare, e l'interpretazione chi la fa? Grosso modo, grosso problema. Allora, ci sono le soluzioni che conoscete. Ma quello che, cioè, soluzione cattolica è quella che, diciamo, l'interpretazione, chiamiamola autentica, sicura, garantita della scrittura è quella del magistero, appunto. Il magistero papale ed episcopale, poi in tutte le forme in cui questo si può articolare, però grosso modo è quello. Il magistero è colui che interpreta la scrittura. Quello che oggi però registriamo, lo vedo io stesso nelle occasioni che ho nel mondo cattolico, è la grande novità, mi sembra, che il laico cattolico ha nelle mani la Bibbia, ha nelle mani la Bibbia aperta e se la legge tranquillamente lui. Cioè, a me pare che oggi, non so se mi sbaglio, poi ci sarà un dibattito, questo controllo, chiamiamolo così, una brutta parola, questa guida del magistero nella interpretazione della scrittura sia diventata molto fluida, non sia più così normativa, così vincolante come probabilmente era nel passato. E questa è una grandissima novità, sia che il laico cattolico abbia in mano la Bibbia e se la legga lui tranquillamente, naturalmente nella comunità cattolica, quindi con tutte le cose, però ce l'ha in mano. Questo non esisteva una volta. Nel mondo evangelico c'è un po' di anarchia sotto questo profilo, nel senso che ciascuno ritiene di essere lui il papa di se stesso, diciamo così, detto un po' male, ma in realtà nel mondo evangelico dovrebbe essere la comunità cristiana che insieme, diciamo, legge, interpreta la scrittura. Ma quello che vi volevo dire, quello che è il quarto significato, non è nulla di tutto questo, ma è l'affermazione secondo la quale la scrittura è interprete di se stessa. Il che vuol dire concretamente che tu devi leggere l'Antico Testamento alla luce del Nuovo, il Nuovo Testamento alla luce dell'Antico, gli Evangeli alla luce delle lettere dell'Apostolo Paolo, le lettere dell'Apostolo Paolo alla luce degli Evangeli, la grazia alla luce della legge, la legge alla luce della grazia, la fede alla luce delle opere, le opere alla luce della fede. Questo vuol dire scrittura interprete di se stessa. E qui c'è un punto fondamentale, che questa autointerpretazione della scrittura, che passa naturalmente sempre attraverso il lettore, attraverso l'interprete, questo va da sé, però che è sostanzialmente una autointerpretazione della scrittura, avviene per l'opera dello Spirito Santo. Cioè, l'espressione sola scrittura va in questo senso rettificata, che la scrittura non è mai sola. Perché? Perché c'è lo Spirito che la legge, la fa leggere, la ispira e la vivifica. E qui dobbiamo ben capire qual è la particolarità dello Spirito Santo. una delle particolarità dello Spirito Santo, che è nello stesso tempo esterno e interno, è fuori e è dentro. Ricordate Gesù a Nicodemo: il vento soffia e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Lo Spirito viene da fuori, soffia da Dio verso di noi, ma nello stesso tempo l'Apostolo Paolo quasi sgrida i cristiani di Corinto dicendo loro: ma non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo abita in voi? Allora lo Spirito Santo non è soltanto fuori, è anche dentro. Ebbene, questa polarità di uno spirito esterno ed interno, il vento di Dio che è fuori e che è dentro, vale anche per la Sacra Scrittura, perché lo Spirito Santo è fuori dalla lettera. L'Apostolo Paolo dice: la Scrittura è lettera e spirito. Lo Spirito è fuori, ma è anche dentro la lettera. Quindi tu, da un lato, lo devi invocare quando sei davanti alla lettera, davanti alla Scrittura. Devi invocare lo Spirito: soffia su di me perché io, leggendo, capisca. E nello stesso tempo lo Spirito lo trovi dentro la lettera, e tu, scavando nella lettera, trovi lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito illumina la Scrittura e dal di dentro l'anima la vivifica, la rende eloquente da parte di Dio, come parola di Dio e non dell'apostolo A o dell'apostolo B. Ecco, questo è il quarto significato. Quindi il quarto significato è appunto la autointerpretazione, che non è una autointerpretazione, perché in realtà è lo Spirito che interpreta. E quindi tu, lettore della Bibbia, tu, predicatore della Bibbia, devi, davanti alla parola, davanti alla Scrittura, devi da un lato invocare lo Spirito e dall'altro cercarlo di dentro, perché è lì, oltre che là. E in questo incontro, da questo incontro nasce la famosa parola. E così arrivo alla terza parte, ultima parte di questa presentazione, e cioè la portata, cioè dove mi porta, che cosa mi chiede. E allora qui voglio semplicemente accennare a tre nodi fondamentali: il nesso Scrittura-parola, il nesso Scrittura-fede e il nesso Scrittura-vita. Allora, Scrittura-parola, perché voi me lo insegnate: nel principio era la parola, non era la Scrittura. Dio ha creato i cieli e la terra e ogni cosa con la parola. Per mezzo di lei ogni cosa è stata fatta. La parola è diventata carne, non è diventata libro. La Bibbia non è il Corano, non è il Corano. La parola è stata fatta carne, cioè persona umana, umanità. Non è stata fatta scrittura. Gesù non ha scritto una sillaba, tranne quella che scrisse per terra. Non ha scritto niente. Ha solo parlato, ha solo predicato la parola del regno, l'Evangelo del regno. E quando ha mandato i suoi discepoli in missione, che cosa ha detto? Andate, predicate l'Evangelo del regno a ogni creatura. Parola, non scrittura. Ma a un certo punto, già nel primo secolo, poi nel secondo secolo, la parola, e prima nell'Antico Testamento naturalmente, pensiamo ai profeti, pensiamo a Mosè, qualunque sia il suo ruolo nella Genesi dell'Antico Testamento. Allora, a un certo punto la parola di Dio è diventata scrittura. Perché? Primo, per non dimenticarla, perché se ti affidi alla nostra povera memoria, su 10 cose ne dimentichi 9, primo, e secondo le ricordi magari anche male. Quindi soltanto attraverso la scrittura tu conservi la memoria di quello che Gesù ha detto, di quello che l'Apostolo Paolo ha detto o ha scritto. Quindi il primo motivo è perché solo così si può ricordare. Secondo motivo, la parola scritta non la puoi modificare, cioè scrivendola è quella e non è un'altra. Cioè tu custodisci la parola nella sua originalità, cioè nella sua forma originale, fondamentale, perché voi sapete come succede, anche attraverso delle telefonate, delle semplici telefonate, fai 2 o 3 telefonate per comunicare la stessa notizia, alla fine non è più la stessa notizia. Uno aggiunge una cosa, l'altro un'ipotesi che poi diventa invece realtà, insomma, eccetera, eccetera, è inutile perdere tempo. Soltanto attraverso la scrittura, scripta manent, eccoli qua, è questa la parola. Non quello che ci puoi costruire tu reagendo con i tuoi sentimenti, con i tuoi ragionamenti, eccetera. Quindi la scrittura come custodia della integrità della scrittura. E infine la trasmissione della parola alle future generazioni. Fondamentale. come la trasmetti. Certo, puoi parlare, puoi raccontare, eccetera, eccetera, ma il valore di un testo scritto è incomparabile rispetto a qualunque trasmissione orale che si possa fare, che viene anche fatta. Quindi a un certo punto, per questi motivi, ho detto soltanto i tre principali, la parola è diventata scrittura. Però poi questa scrittura, che cosa succede? Questa scrittura viene predicata, viene insegnata, viene commentata, viene spiegata, cioè ridiventa parola. E quindi abbiamo questo movimento di una parola che diventa scrittura e di una scrittura che ridiventa parola, ma controllata, perché la scrittura è ciò che appunto la norma, non è la mia predicazione di domani che predico a Cremona, no, non è la mia predicazione, io ho un testo, predico su quel testo, ma la norma non è la mia predicazione, è il testo, la mia predicazione morirà, il testo vivrà e vivranno quelli che lo leggeranno. Quindi noi, vedete, abbiamo con la scrittura un rapporto dialettico, perché anche la scrittura ha i suoi rischi, il biblicismo, il letteralismo, il fondamentalismo, la trasformazione della lettera in legge. Capisci quando la lettera diventa la legge e non capisci che è la parola che è la legge, non la lettera. Tu devi tirar fuori la parola, non la lettera, perché se no, appunto lo dice anche l'Apostolo Paolo, la lettera uccide la fede e nasce il fanatismo. Quanti fanatici ci sono, ahimè, anche nel cristianesimo, non parliamo di altre religioni, ancora peggio, almeno noi non ammazziamo più nessuno. Spero, credo, immagino, insomma, almeno questo, di questo siamo guariti un pochettino, ecco, beh, già qualcosa, ma altrove c'è una fede deicida, uccidi Dio, cioè, uccidi, sì, non Dio, ma il tuo idolo. Spaventoso. Quindi questa dialettica parola, scrittura, scrittura, parola, lettera, spirito, eccetera, è fondamentale, e in ogni comunità cristiana particolare, come questa chiesa, qualunque chiesa, qualunque parrocchia, deve essere ben vigile su questo meccanismo, su questo rapporto tra lettera e spirito, tra scrittura e parola, e ricordare sempre che la scrittura è in funzione della parola, non è in funzione di se stessa. La lettera è per lo spirito, non sostituto dello spirito. Poi, dicevo, il secondo punto è il rapporto tra scrittura e fede. Anche qui l'ho già detto, lo devo ripetere, è la parola che crea la fede, non è la scrittura, ma non c'è parola senza scrittura, e quindi è da lì che tu attingi tutto ciò che è necessario per dire, o sia pure balbettando, la parola di Dio. Ecco. E è da questa parola di Dio che c'è una frase di Lutero che vi voglio leggere se la trovo, perché è troppo bella, è troppo bella. Ecco, sentite qua, dobbiamo essere certi che l'anima può fare a meno di ogni cosa fuorché della parola di Dio, e senza la parola di Dio nessuna cosa le giova, non serve a niente, nulla, senza la parola. Ma quando ha la parola di Dio non ha bisogno di alcun'altra cosa, anzi, ha nella parola a sufficienza cibo, allegrezza, pace, luce, intelligenza, giustizia, verità, sapienza, libertà e ogni bene ad esuberanza, se ha la parola. Se non ha la parola non ha niente. Parola, fede. Allora la fede che cos'è? Sostanzialmente è risposta alla parola. C'è Dio che parla e tu. C'è Dio che ti chiama e tu. Dici sì, vengo, eccomi, dice Samuele quando sente la voce di Dio nella notte, eccomi, il tuo servo ascolta. Quindi Dio parla e tu ascolti e rispondi, questa è la fede. Fede che diventa dialogo, fede che diventa preghiera, ma sostanzialmente l'asse portante della fede è questa. Il rapporto con la parola. E infine c'è il nesso scrittura-vita. Scrittura-vita perché in fin dei conti tutto il discorso che ho fatto sul sola scrittura, poi alla fine dove vuole parare? Vuole parare alla mia conversione. Perché Dio parla? Per la mia curiosità, per solleticare le mie orecchie? No, per cambiare la mia vita. Questo è il senso di tutto il nostro discorso. Perché Dio si è incarnato in Gesù, cioè è diventato uomo, perché tu diventi uomo, cioè perché la tua umanità impari a specchiarsi in quella di Gesù, questa umanità divina. Perché questo in fin dei conti è il dramma, potremmo dire, dell'uomo, che non è ancora umano, è disumano, spaventosamente disumano. E che cosa fa Dio davanti a questa disumanità dell'uomo? Diventa uomo lui. Diventa uomo lui. Per rappresentare in qualche maniera ai tuoi occhi che cosa potrebbe essere umanità. E tutto il nostro discorso, la parola che diventa carne, la carne che diventa libro, il libro che ridiventa parola, eccetera, eccetera. Tutto questo discorso alla fine dove vuole parare? Vuole parare alla mia conversione, dicevo, al fatto che io devo cambiare, devo diventare più umano, deve diventare più vero, più autentico, come figlio di Dio, come figlia di Dio. Questo è poi l'uomo nuovo famoso, no? Di cui parla il Nuovo Testamento. Questo è il fine ultimo di tutto il nostro discorso sul sola scrittura. Io vi ringrazio per la vostra pazienza e ho terminato la mia.